Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. La storia dell'Unione. Una lente sulla storia dell'Unione Europea. Un progetto di Bar Storia in collaborazione con Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello.
Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è Costantino, ciao Costa.
Ciao Rick, bentornati a tutti.
Oggi in versione eurocrate insieme ai nostri due, diciamo, altri eurocrati, dai, chiamiamoci così, dai, va bene, che ci aiutano.
Porta bene,
che ci aiutano nella nostra serie della storia dell'Unione, Fabio e Andrea, ciao ragazzi, bentrovati.
Ciao, grazie. Ciao a tutti.
Allora, oggi andiamo un pochino avanti, diciamo, con il processo proprio di costruzione dell'Europa come la conosciamo oggi, con alcuni passi abbastanza importanti, alcuni in avanti, altri forse un po' indietro. Iniziamo da un passo molto grande, molto importante, degli anni 50, di cui ci parlerà Andrea, cioè i Trattati di Roma.
Sì, sì, grazie Rick. Allora, effettivamente abbiamo lasciato, nelle ultime puntate abbiamo visto tutta una serie di passi importanti, di momenti fondamentali per l'avvio della costruzione europea, perché c'è stata la scrittura del manifesto di Ventotene, per esempio, durante la guerra, tutte le dichiarazioni che a inizio degli anni 50 hanno portato a costruire qualcosa tra almeno sei paesi europei, che poi sono quelli che consideriamo i paesi fondatori. Però la differenza da quello che è successo all'inizio anni 50 e quello di cui ci occupiamo oggi è che oggi parliamo di quel momento in cui per la prima volta si è costruito qualcosa che invece somiglia a quella che oggi noi chiamiamo Europa, o meglio Unione Europea. E, per raccontare quel momento lì, in realtà sono andato a riprendere una foto del 25 marzo 2017. Io ho appena tornato in Italia da un po' di anni a Bruxelles, ero con Fabio, eravamo insieme a Roma e abbiamo scattato questa foto al Circo Massimo con degli altri amici, una roba sciovinista in una maniera terribile. Avevamo in mano questa enorme bandiera europea ed eravamo lì, giornata ovviamente già molto calda, era Roma, avevamo fatto a piedi tutto un pezzo praticamente dalla Bocca della Verità fino al Circo Massimo e poi fino al Colosseo siamo arrivati, perché c'era tutta una parata, un corteo che festeggiava i 60 anni del Trattato di Roma. Un corteo di pazzi, nel senso che un po' di minoranza, se vogliamo anche. Non era il primo maggio, ecco. Però eravamo lì per celebrare questa ricorrenza. E nello stesso momento in cui noi eravamo in piazza al Colosseo, i rappresentanti di quelli che all'epoca erano i 28 stati dell'Unione Europea stavano celebrando la stessa cosa, quindi questo anniversario, dentro Palazzo dei Conservatori, che è uno dei palazzi del Campidoglio, quindi diciamo così il municipio di Roma, la sede del sindaco di Roma, che ospita i Musei Capitolini. In quello stesso palazzo, non so se fossero anche nella stessa sala, erano stati firmati il 25 marzo del 57 i Trattati di Roma. Tra l'altro, a dimostrazione del riscaldamento globale, noi nel 2017 eravamo anche molto caldo. Nel 57 era una giornata di pioggia e di freddo. Ci sono dei video dell'epoca che mostrano appunto i capi di Stato e di Governo tutti quanti col cappotto e gli ombrelli che arrivano al Campidoglio a Roma. Erano stati firmati i trattati dai sei capi di governo e i sei ministri degli esteri di quei paesi che appunto consideriamo fondatori dell'Unione, gli stessi che avevano già costruito la comunità del carbone e dell'acciaio, quindi Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo. La firma in particolare è avvenuta in una sala, la sala degli Oriazzi e dei Curiazzi, che è una sala molto bella dei Musei Capitolini di oggi, in cui sono raccontati i momenti chiave della fondazione di Roma. Quindi c'è il ratto delle Sabine, il ritrovamento della lupa, di Romolo e Remo da parte della lupa. E poi c'è questo enorme affresco che dipinge appunto il combattimento tra due famiglie, una romana, gli Orazi, e una di Alba Longa, i Curiazi, vinta ovviamente dai romani, e che dà il nome alla sala. E penso che sia una foto, tra l'altro, quella di questi capi di Stato e di Governo e dei loro ministri che firmano il trattato sotto questi imponenti affreschi, che un po' tutti abbiamo in testa, perché è una foto che si trova molto spesso nei libri di storia. Loro sono tutti lungo un tavolone, la foto è fatta ad angolo. Quindi penso che se qualcuno di voi si ricorda un libro di storia, anche del liceo, probabilmente l'ha già vista questa immagine. Ecco, quel 25 marzo di ormai 64 anni fa, i sei paesi firmarono due trattati. Il primo costruisce una comunità per l'energia atomica, l'Euratom, che, come la CECA, diciamo, mette insieme la volontà di quei sei paesi di lavorare, collaborare su una energia evidentemente strategica e dominata fino a quel momento, per la verità anche dopo, dalle tecnologie americane e russe. Il secondo trattato firmato quel giorno lì è invece quello veramente importante e decisivo. È il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la CEE, che è un termine che tra l'altro è diventato poi sinonimo di Europa, tant'è vero che ancora oggi tante persone si riferiscono all'Unione come alla comunità e alle politiche dell'Europa, politiche europee, come politiche comunitarie. Ecco, il trattato della CEE è fondamentale, perché crea le condizioni per una prima vera integrazione economica di quel nucleo di sei paesi, attraverso intanto l'abolizione dei dazi interni. Quindi fino a quel momento lì, per esportare dall'Italia alla Francia occorreva pagare un dazio, e quindi viceversa per chi esportava dalla Francia all'Italia, il trattato abolisce i dazi e crea una tariffa doganale esterna comune. Quindi invece tutti quelli che volevano esportare verso quel mercato, verso quei sei paesi, avrebbero pagato lo stesso dazio. E questa è quella che anche chi studia commercio internazionale conosce come prima forma di integrazione, prima forma di costruzione di un mercato unico. E lì nasce, in quel momento, nasce il mercato unico europeo. Il trattato poi non aveva soltanto questi aspetti commerciali, che sono, diciamo, l'avvio dell'integrazione economica, ma prevedeva anche la creazione di una politica agricola comune, che poi sarebbe diventata famosa come PAC, appunto politica agricola comune, pochi anni dopo, e che è una politica che rimane ancora oggi, ed è una politica importantissima dell'Europa, perché gestisce una parte molto rilevante del bilancio europeo complessivo. Costituisce quel trattato una banca europea degli investimenti, la BEI, che anche questa ancora oggi esiste ed è operativa. E poi soprattutto una serie di istituzioni, una commissione, che era già un organismo tecnico, diciamo così, esecutivo, e che quindi sarebbe diventata la Commissione europea, un'assemblea parlamentare che aveva 142 deputati, ancora non eletti direttamente dai cittadini, e che poi sarebbe diventata il Parlamento europeo, quello che oggi ha oltre 700 membri, un Consiglio dei Ministri, che è quello che poi sarebbe diventato il Consiglio dell'Unione Europea, e infine una Corte di Giustizia, che è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Praticamente in quel trattato, nel trattato che costituisce la CEE, troviamo le basi di quella che oggi è l'Unione Europea. Anche questo spiega perché un breve video dell'epoca che vi facciamo ascoltare e racconta quella giornata si chiude con queste parole.
L'ultima firma è apposta esattamente alle ore 18:51 del 25 marzo 1957. Un'ora e una data che aprono un nuovo fecondo capitolo della storia d'Europa.
Ecco, un'ultima nota. Come tutti i trattati, anche quelli di Roma sono frutto di un lungo e complesso lavoro dietro le quinte. In quel caso che era stato svolto dai sei ministri degli esteri dei sei paesi, che venivano, tra l'altro, vi ricorderete, da un momento di fallimenti invece nel processo di integrazione. Tra quei sei, che si ritrovarono soprattutto in due conferenze prima del Trattato di Roma, e che sono entrambe conferenze tenutesi in Italia, una a Messina in particolare e una a Venezia. Tra l'altro su Messina c'è anche un bel aneddoto, perché i ministri si riunirono a quello che era che è ancora il municipio di Messina, e oggi la piazza antistante è appunto dedicata all'integrazione europea. E le due conferenze si riunirono i sei ministri ed erano coordinati da Paul-Henri Spaak, che era il ministro degli esteri belga, che aveva già fatto il primo ministro in Belgio e che è considerato uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Vi ricorderete che Altiero Spinelli, un altro padre fondatore, ha poi avuto come simbolo di riconoscenza un palazzo, una parte del Parlamento Europeo intitolata a lui. Ecco, Spaak nello stesso modo dà il nome oggi a uno dei battimani, a uno dei palazzi che costruiscono il Parlamento Europeo.
Allora, Andrea ci ha raccontato una giornata piovosa e fredda di quel marzo degli anni 50. Adesso cerchiamo di raccontare qualcosa che non era più freddo di quegli anni, ma molto più caldo, ovvero la crescita economica, il dinamismo di quegli anni, gli anni del boom economico. Anni che invidiamo tantissimo, soprattutto perché adesso il PIL italiano, per crescere di un 5-6%, magari ci mette anche un decennio se non decresce, mentre in quegli anni cresceva ad un ritmo del 6% all'anno. Ma non solo in Italia, in tutti i sei paesi fondatori della CECA e successivamente della CE, il PIL cresceva così tanto. Per esempio l'espressione miracolo economico italiano ha un suo corrispettivo anche in Belgio. Addirittura il Belgio torna ai livelli di produzione pre-guerra già nel 47, ma anche in Germania, nella Germania Ovest e nell'Austria. L'Austria, vabbè, non fa parte dei paesi fondatori. In Francia, invece, viene coniata l'espressione i 30 gloriosi, ovvero i 30 anni successivi al dopoguerra, in cui appunto anche in Francia il PIL cresceva a ritmi veramente interessanti. Ora, è difficile trovare una correlazione, o meglio, trovare una causa tra le politiche della CE e il miracolo economico, il boom economico, e anzi saremmo un po' esagerati a dire che grazie alla CE che gli stati fondatori crebbero così tanto, anche perché nello stesso periodo si è verificato, insomma, anche il boom economico in Giappone, che non faceva parte sicuramente della CE, neanche dell'Europa, e anche di altri paesi. Gran parte del merito, appunto, fu soprattutto del piano Marshall, e quindi degli aiuti che arrivarono dagli Stati Uniti. In ogni caso, in quegli anni i sei stati fondatori della CE ebbero alti tassi di crescita del PIL e bassa inflazione. L'inflazione caratterizzerà soprattutto gli anni 70, ne parleremo nella prossima puntata, perché ci arriviamo al 68, al 73. Aumento dell'occupazione e della produzione industriale, ovviamente un boom del settore edilizio e un boom dei consumi, e una crescita molto interessante del commercio internazionale. In quegli anni in cui appunto la CE muoveva i primi passi, il primo presidente della Commissione europea che fu scelto fu Walter Hallstein, che è il primo presidente della Commissione tedesco, e oltre all'attuale presidente della Commissione von der Leyen, fino alla von der Leyen.
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus terms and conditions apply. See website for details. Insomma, è stato l'unico presidente tedesco della commissione. Schumann, invece, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, diventa presidente dell'Assemblea parlamentare, che nel 62 cambierà nome in Parlamento europeo, con la presidenza di Gaetano Martino, insomma, il ministro degli esteri italiano che aveva ospitato tutti a Messina. Dopo, Ric e Costa vi parleranno di De Gaulle, insomma, un campione del nazionalismo francese che in quegli anni rallentò un po' il processo di integrazione europea. Ecco, io vi parlo del suo antagonista europeista, ovvero Hallstein, che si definì proprio come una sorta di primo ministro europeo. Insomma, il primo presidente della Commissione già iniziava a definirsi primo ministro europeo, quindi per farvi capire quanto tenesse anche agli aspetti politici dell'integrazione europea. E fin dai primi interventi tacciò la dottrina della sovranità nazionale come una dottrina di ieri. Quindi, secondo lui, chi era nazionalista perseguiva una dottrina di ieri. Qualche nota sulla biografia di Hallstein: era un professore durante la Repubblica di Weimar, però durante la Seconda Guerra Mondiale fu chiamato alle armi e combatté in Francia. Quindi già immaginate per De Gaulle, che era stato leader della Resistenza, trovarsi come presidente della Commissione europea un soldato che aveva combattuto negli anni di Hitler e aveva occupato militarmente la Francia, capite? Già il disagio, insomma. Dopo la Seconda Guerra Mondiale iniziò la sua carriera politica tra i cristiano-sociali e poi divenne ministro degli esteri della Germania Ovest. E da ministro degli esteri coniò la cosiddetta dottrina Hallstein, che dal 1955 al 1970 ha precluso il riconoscimento da parte di tutti i paesi del mondo che avevano riconosciuto la Germania Est. Insomma, noi Germania Ovest non riconosciamo tutti i paesi che hanno riconosciuto la Germania dell'Est. E per esempio Cuba o la Jugoslavia, durante gli anni della dottrina Einstein, non furono proprio riconosciuti come paesi. Successivamente, negli anni 70, con i socialdemocratici dell'SPD andati al governo, cambiata questa dottrina. In ogni modo, Hallstein rimase alla guida della Commissione europea per un periodo abbastanza lungo, dal 1958 al 1967, e lasciò poi la Commissione europea nel 67, dopo un duro scontro con De Gaulle, che ci racconteranno appunto Ricche e Costa. La prima cosa che successe in quegli anni, come ha anticipato Andrea, è l'avvio dell'unione doganale. Ora, con la firma dei trattati di Roma non sparirono i dazi immediatamente, ma fu previsto un periodo di 12 anni transitorio in cui ogni anno venivano ridotti un pochino i dazi. L'unione doganale vera e propria entrò poi in vigore il 1 luglio del 68, quindi 18 mesi in anticipo. Ci misero una decina d'anni. Comunque, nei primi anni si andò abbastanza spediti. Già nel 62 i dazi sui prodotti industriali si erano dimezzati rispetto al 57. E in quegli anni la Commissione europea ha iniziato a negoziare gli accordi internazionali, quindi, come avviene oggi, è un compito dell'Europa occuparsi di commercio internazionale. Quindi in quegli anni la Commissione europea partecipò anche al round di incontri del GATT, che porterà successivamente negli anni 80 al WTO. Venne lanciato anche il mercato comune europeo, insomma vennero fatti i primi passi, da non confondere con il mercato unico, che è l'espressione che fu coniata negli anni 90 e che caratterizza il mercato europeo attuale. Il primo impegno nella creazione del mercato unico comunque aveva ancora molte lacune, perché nonostante l'impegno a creare un mercato comune europeo c'era ancora tantissimo lavoro da fare sul dumping, in cui gli stati ad esempio possono sussidiare una certa categoria di imprese e queste diventano più competitive rispetto a quelle degli altri paesi della CE. Le barriere non tariffarie, ovvero non ci sono i dazi, però magari nel mio paese inserisco una regolamentazione che vieta un certo prodotto che produce il tuo stato, oppure introduco degli standard di certificazione o da raggiungere per poter importare quel determinato prodotto. E poi tutto il tema degli aiuti di Stato. Insomma, il mercato comune fu sempre un po' zoppo fino al 1979. Ne parleremo in seguito, ma grazie a una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la cosiddetta Cassis de Dijon del 79, insomma, venne finalmente stabilito il principio che qualsiasi prodotto appunto, scusate la ripetizione, prodotto in un determinato paese della CE poteva essere liberamente esportato in un altro paese della CE. Ma fino al 79, insomma, il mercato comune europeo ha fatto dei passettini poco per volta. La PAC, quindi la politica agricola comune, che aveva l'obiettivo, insomma, di pagare lo stesso prezzo per i prodotti agricoli in tutti i paesi della comunità europea, la PAC è molto complessa da capire e in pochi esperti, diciamo, a livello...
Forse non volete
europea.
Farlo.
Esatto. In ogni caso, in quegli anni, l'obiettivo era fare in modo che gli agricoltori avessero un reddito sufficiente per sostenersi e soprattutto che l'Unione Europea, soprattutto che la comunità europea potesse essere autosufficiente dal punto di vista alimentare. Ricordiamoci che erano ancora anni in cui le carestie o dei problemi temporanei nel raccolto potevano creare gravi problemi. Insomma, ricorderete tutti in quegli anni i carichi di grano inviati dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica. La PAC funzionò in quegli anni e in effetti poi negli anni 90 il problema fu opposto, perché grazie alla PAC comunque si era creato un surplus, un'eccedenza alimentare, e il problema fu proprio l'opposto, quello di, vi ricorderete, le quote latte, quindi ridurre la quota di produzione da parte degli agricoltori europei. L'ultimo punto di cui volevo parlarvi, perché è emblematico di quegli anni, è quello relativo all'avvio della libera circolazione dei lavoratori. Noi oggi beneficiamo della libera circolazione in tutti i paesi dell'Unione Europea. Vabbè, adesso stiamo vivendo un periodo difficile per colpa del Covid, ma prima del Covid, insomma, grazie a Schengen potevamo girare liberamente all'interno dell'Unione Europea, muoverci per qualsiasi motivo. Ecco, con la Comunità Economica Europea non era ancora così. Per andare in Francia, per andare in Germania dall'Italia dovevi avere un passaporto, dovevi avere delle motivazioni. La Comunità Economica Europea inizia a lavorare sulla libera circolazione dei lavoratori. Ci sono quattro fasi, però negli anni 50 e negli anni 60 ce ne sono due. La prima fase e una seconda fase. La prima fase, insomma, permette la libera circolazione dei lavoratori previo, diciamo, permesso di lavoro che veniva rilasciato da uno Stato, e dopo tot anni che uno, per esempio, che un lavoratore italiano passava in Germania veniva equiparato a un lavoratore tedesco, quindi una prima fase di integrazione da questo punto di vista. Iniziano a muoversi molto di conseguenza i lavoratori, soprattutto italiani, che si trasferiscono nella Germania dell'Ovest e in Belgio. Ricorderete che nel 1956 vi fu ad esempio il disastro di Marcinelle, in cui morirono 262 lavoratori in una miniera di carbone, dei quali 136 italiani. Nella seconda fase, poi concludo, di libera circolazione dei lavoratori, si assimilò completamente il lavoratore straniero a quello del paese di impiego, non più in 4 anni, bensì in 2, però venne introdotta una clausola di salvaguardia che permetteva a uno Stato membro, in caso di necessità, di dare la priorità ai propri lavoratori, per esempio in un settore strategico, quindi il Belgio poteva decidere: do la priorità ai miei cittadini rispetto a quelli italiani. Però questa priorità doveva essere comunicata alla Commissione e andavano giustificate le ragioni. Quindi una prima, anche nel mercato del lavoro, una prima cessione di sovranità alla Comunità Europea. Insomma, stava funzionando tutto bene, i dazi venivano ridotti, il mercato comune faceva i primi passi, la PAC dava i primi benefici per gli agricoltori, i lavoratori all'interno della Comunità Europea iniziavano a muoversi, però c'era un personaggio in Francia che magari non era così contento di tutti i progressi della Comunità Europea. Ce lo racconta...
Potrebbe andare storto questo.
Esatto.
La Francia può andare storto.
Non farmi essere sempre subito così primo giudizio contro la Francia, Andrea, per favore, perché poi altrimenti me lo criticano. No, comunque, quello che succede è questo, che uno degli stati comunque fondatori ha a capo del suo governo una persona che non vedeva completamente, no, in buona luce quello che stava succedendo. E ovviamente Charles de Gaulle, chi era? Era ovviamente, appunto, come ho detto, il presidente della Repubblica Francese, ha dato inizio a quella che in Francia viene chiamata la Quinta Repubblica nel 1958, e che aveva dietro di sé un'importante storia nella resistenza francese all'invasione nazista. Lui era nato da questa famiglia aristocratica, il padre si chiamava Henri de Gaulle, che era un professore di letteratura, che aveva fatto da volontario nelle guerre franco-prussiane del 1870. Chissà, Riccardo, se avrà combattuto col generale, non lo sapremo mai. Comunque adesso, scusate, purtroppo. Insomma, era un uomo che amava definirsi un monarchico del rimpianto e un repubblicano della ragione. Quindi, insomma, era stato educato in questo contesto, quindi aveva fatto l'accademia militare e aveva combattuto prima durante la Prima Guerra Mondiale, poi era diventato professore di storia militare tra le due guerre, e poi, insomma, quando la guerra sta per cominciare e, insomma, i francesi avevano costruito, no, la linea Maginot e pensavano di essere super difesi da un'eventuale aggressione nazista, lui in realtà è tra i pochi a dire: forse non abbiamo delle difese proprio adeguatissime, così ve lo faccio presente. Comunque la guerra scoppia, alla fine lui acquisisce effettivamente un ruolo fondamentale nella rappresentanza di quella Francia che non si sta arrendendo, no, all'occupazione tedesca. Deve fuggire però comunque a Londra e qui collabora attivamente con Churchill per organizzare, no, la resistenza francese. Comunque la guerra finisce, lui fa la sua carriera politica ed effettivamente arriva, no, alla presidenza francese. Allora lui ha questa visione di un'Europa come un'unione di stati piuttosto, no, che una unica entità, quindi si contrappone nettamente a, diciamo, alla maggior parte di quelli, mi viene da dire, che abbiamo affrontato, le personalità che abbiamo affrontato finora, cioè i federalisti fondamentalmente. E quindi ha questa visione e cerca di promuovere la sua visione di Europa come unità di nazioni presentando due diversi piani che in realtà sono stati scritti dalla stessa persona in due anni diversi. I piani si chiamano piani Fouché. Il primo è stato presentato nel 61 e il secondo nel 62. Che cosa prevedevano questi piani? Allora, in linea generale prendevano questa visione di
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Di un'Europa come un'unione di genti europee senza istituzioni sopranazionali. Quindi, nella realtà dei fatti, gli stati si organizzavano e poi prendevano delle decisioni, diciamo, comuni. Era divisa in cinque sezioni. La prima settava, diciamo, organizzava gli obiettivi maggiori di questa unione. Sicuramente un'unione, una comune politica estera e sicuramente una comune politica difensiva. Poi c'era anche lo sviluppo di un'eredità comune di questi stati membri e la protezione di quei valori in cui si era fondata, no, diciamo, la civiltà di questi stati. Il secondo capitolo, la seconda parte, proponeva la distribuzione, diciamo, dei poteri di questa unione in tre istituzioni diverse: un consiglio, un parlamento europeo e una commissione politica europea. Il consiglio avrebbe deliberato su delle questioni proposte dai vari stati membri e avrebbe adottato delle decisioni unanimi. Ovviamente se uno o due membri comunque non erano positivi, insomma non avevano un parere positivo su questa proposta, non era detto insomma che questa decisione era sicuramente cestinata, si sarebbe discusso, ecco. Il Parlamento invece doveva deliberare su problemi concernenti gli obiettivi dell'Unione e quindi si rifaceva direttamente al primo capitolo. Avrebbe ovviamente inviato raccomandazioni e domande scritte o orali al Consiglio. Sicuramente il Consiglio avrebbe agito indipendentemente dal Parlamento, però avrebbe dovuto chiedere attivamente, no, dei consigli al Parlamento. Ecco, comunque in un certo senso queste due avrebbero cooperato. Per quanto invece riguarda la commissione politica, avrebbe sicuramente come prima occupazione quella di assistere il Consiglio preparando le deliberazioni, esponendo insomma le decisioni e attivamente agendo per i propositi che il Consiglio proponeva, ecco. E questa commissione era fatta da ufficiali senior, quindi insomma più vecchi del Ministero degli Affari Esteri di ogni Stato membro. Poi, e questa era come era, insomma, nell'idea del piano Fouché, come doveva essere organizzata questa unione di stati. Nel terzo capitolo, invece, si proponeva la cooperazione tra questi membri e che tutti quanti dovessero ovviamente lavorare agli obiettivi comuni dell'Unione. Nel quarto si parlava attivamente di quanto lo Stato membro doveva, no, investire, insomma, contribuire alle finanze dell'Unione per garantire questi obiettivi, e mentre insomma nel quinto si parlava poi in linea generale delle linee di azioni, di come le decisioni sarebbero state ratificate e insomma tutte le cose un po' più diciamo tecniche, ecco, mi viene da dire. Ora ovviamente questo era un grande piano che insomma si legge nelle note o comunque nell'articolo, avrebbe visto comunque la Francia, no, in un ruolo di primo piano rispetto agli altri stati, sarebbe stata la forza trainante, che era un po' l'idea che De Gaulle aveva di questa unione di stati. Non da sola ovviamente, nel senso che si proponeva di unirsi allo stato che più poteva a livello economico sostenere, no, questa amicizia, diciamo, mi viene a dire, con la Francia, che era sicuramente la Germania Ovest, però comunque la Francia sarebbe stata, diciamo, il perno dell'unione voluta da De Gaulle. Succede che questa cosa viene proposta, ma ovviamente non trova propriamente, insomma, fortuna, perché nonostante De Gaulle fosse, diciamo, amico personale del suo relativo tedesco, che era Adenauer in quel periodo, e che quindi lui, insomma, Adenauer supportasse in linea generale questa proposta, la stessa Germania, in realtà lo stesso governo tedesco non approvava così tanto invece alcune delle dinamiche di questo consiglio. Per quanto riguarda invece l'Italia, era fondamentalmente a favore di questa linea di vedute, mentre invece il Benelux, ovvero gli altri tre stati, si opposero. Quindi il primo piano fallisce. Ci riprova una seconda volta l'anno successivo, sempre puntando su questo, insomma, che a scrivere questo trattato fosse Fouché, che era l'ambasciatore francese in Danimarca, se non sbaglio, e che quindi cercava di appianare un po' queste cose. Ovviamente nel secondo piano Fouché il ruolo della Francia viene in un certo senso ridimensionato e ci sono poi dei cambiamenti di alcuni termini, la struttura per esempio. L'idea era comunque che ci fossero delle strutture intergovernative, però che rappresentassero in più insomma il ruolo importante di ogni Stato all'interno dell'Unione. Presentava un'ulteriore struttura con insomma la commissione dei ministri. Questa commissione era una com- in realtà era divisa in due parti, ce n'era una per gli affari esteri e un'altra invece per l'educazione, si sarebbero incontrati quattro volte l'anno e sotto la supervisione del Consiglio. Quindi era un po' più strutturata, poneva gli Stati membri più o meno allo stesso livello, quindi la Francia comunque veniva ridimensionata, ma purtroppo per lui, mi viene da dire, anche questa, diciamo, seconda proposta fu rigettata. E in questo senso comunque il ruolo di De Gaulle non finisce, perché lui presenta questo piano per cambiare l'Europa, insomma, o comunque l'Unione come era la sua visione, però poi alla fine all'interno dell'Europa, visto e considerato che comunque lui per molti altri anni sarà il presidente francese, ci resta e come. E ci resta in un momento in cui l'Europa, insomma la comunità europea, si trova ad interfacciarsi con un altro ente creato da altri stati europei e che, insomma, mi viene da dire, no, aveva preso ispirazione in un certo senso dalla Commissione europea per darsi un'organizzazione. Questa organizzazione si chiama EFTA in inglese, European Free Trade Association, e prende, insomma, nasce il 12 gennaio del 1960 con i trattati di Stoccolma, l'accordo di Stoccolma, e vedeva sette stati firmatari: la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, il Portogallo, il Regno Unito, l'Austria e la Danimarca. Ora, e nel 61 si aggiungerà come stato associato la Finlandia. Come era organizzato questa associazione? Aveva due organi decisionali, un consiglio e un segretariato, che sarebbe stato ovviamente a capo dell'associazione. La differenza più importante tra la comunità europea, insomma, degli inizi, e l'EFTA, era che questa associazione non operava in maniera comune negli affari esteri, quindi con gli altri stati con cui doveva interfacciarsi. Quindi ogni stato dell'EFTA poteva liberamente organizzare trattati individuali con gli altri, con gli stati che non facevano parte dell'EFTA. Ora, per qualche anno questi stati sono stati definiti gli Outer Seven, ovvero i sette al di fuori, ovviamente in contrapposizione con gli Inner Six, quindi i sei che stavano all'interno della comunità europea. Però in realtà alcuni di questi stati, un paio d'anni dopo, vengono a fare richiesta di poter invece entrare all'interno della comunità europea, della CE. Tra questi stati c'è sicuramente il Regno Unito. La cosa fa un po' sorridere, pensando che invece in questi anni, esatto, se ne sono voluti andare. Hanno fatto, insomma, questi quattro stati presentano tutti nello stesso periodo la richiesta di entrare nella CE, ma uno degli stati membri pone il veto. Stranamente è la Francia. È De Gaulle, ovviamente. De Gaulle perché? Perché De Gaulle voleva, insomma, la sua idea d'Europa, che si stava sviluppando proprio in quel periodo, perché stiamo parlando del 1962, prevedeva un'Europa forte per l'unione degli stati, ma libera sia dall'est comunista, insomma dalla sfera comunista dell'est, ma anche in realtà dall'influenza americana. Voleva essere un terzo polo, diciamo, no? Voleva che l'Europa rappresentasse una terza forza a sé stante. Vedeva invece nell'ingresso del Regno Unito una specie di cavallo di Troia dell'ingresso degli americani nella politica europea, e quindi pone il veto. Insomma, non era un amante, ecco, della politica americana, e lo dimostra in questo senso. In realtà poi, qualche anno dopo, nel 1967, questi quattro stati proveranno di nuovo a entrare nella CE, ma troveranno di nuovo il veto del buon De Gaulle, che evidentemente non era soddisfatto di averne dato solo uno, voleva dargliene di più. Io non so di preciso, insomma, comunque il suo discorso rimaneva quello, la sua idea era un po' quella di fare un'unione di stati che fosse dipendente relativamente l'uno dall'altro e che però cooperassero per un qualcosa di comune in cui evidentemente non era compreso il Regno Unito e gli altri stati. In realtà il Regno Unito poi effettivamente ci entrerà nella CEE, ci entrerà nel 1973, molti altri stati dell'EFTA ci entreranno pian piano, tant'è che l'EFTA, che ho scoperto che esiste ancora, attualmente conta soltanto 4 stati, sono 2 dei firmatari iniziali e invece altri 2 entrati successivamente. Sono la Norvegia, la Svizzera, che sono quelli che hanno firmato, e poi l'Islanda, che c'è entrata nel 1970, e il Liechtenstein, che c'è entrato nel 91. È divertente perché se si vede la cartina, sembra essercene 3, perché il Liechtenstein ovviamente non si vede. Comunque, ovviamente De Gaulle non è soltanto questo, e infatti chiamerò insomma all'armi Riccardo, che è stato così silenzioso finora e ci ha sopportato, per insomma dirci, no, come sarà poi effettivamente l'Europa di De Gaulle, in un certo senso. Cioè lui ha presentato la sua idea, gli è stata respinta, ha respinto tutti gli inglesi, insomma, le richieste degli inglesi e di altri stati di entrare, però poi effettivamente fa anche molto altro all'interno della comunità.
Ma diciamo che l'idea di Europa che aveva De Gaulle un po' l'hai citata tu, io mi concentrerò su un episodio che ci dice anche tanto e magari proveremo un po' ad analizzare quello che è successo anche alla luce, insomma, della sua idea, che è quell'episodio della crisi della sedia vuota e il seguente poi il compromesso di Lussemburgo. Allora, per capire appieno questo episodio, dobbiamo forse fare un passo indietro ancora a De Gaulle, perché Costantino, tu ci hai descritto comunque già abbastanza bene il personaggio quando ci hai parlato per esempio della sua educazione, prettamente nazionalista, un uomo che è vissuto nella guerra, nella Francia con la sua nazione occupata dalla Germania e che si ritrova, come ci ha giustamente detto anche Fabio prima, a trattare con qualcuno che poi ha combattuto dalla parte opposta alla sua, ma possiamo capire bene anche il carattere del personaggio ascoltando per esempio le sue parole registrate a Radio Londra sulle frequenze della BBC, che sono note come l'appello del 18 giugno, in cui in sostanza chiama alle armi la Francia in un momento durante la Seconda Guerra Mondiale ovviamente molto difficile. In realtà baro un po' perché l'audio del primo discorso del 18 giugno si è perso, questo è quello del secondo, del 7 luglio, ma comunque dall'idea del personaggio e del ruolo che ha poi avuto si capisce un po' bene il carattere, ascoltiamolo.
Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire.
Capite bene, quindi, insomma, il tipo di personaggio che già in passato, come abbiamo detto, non aveva mai nascosto il suo scetticismo nei confronti della creazione della comunità europea e che rifiutava il concetto di sovranazionalità federalista, no, in ottica di una visione dell'Europa come un'adesione fondamentalmente degli altri stati, ovviamente, alla politica francese che De Gaulle stava pian piano, con tutta questa serie di iniziative, ma non solo, cercano di avviare a un ruolo di primissimo piano, e non solo politico, parate bene, anche militare, ovviamente. Ne va da sé che il bersaglio di primo piano di De Gaulle fosse senza ombra di dubbio la comunità europea. Perché? Perché, insomma, è chiaro che rappresentava, con quella direzione federalista e funzionalista che abbiamo visto nelle scorse episodi, e un po', insomma, anche oggi, quanto di più lontano possibile ci fosse dalla sua visione invece, che prevedeva una Francia al centro di una confederazione che invece andasse fondamentalmente nella direzione francese. L'episodio di strappo, dopo una serie di lunghe difficoltà, si chiama appunto la crisi della sedia vuota, una crisi tra il governo francese fondamentalmente e la commissione che nel 1965 trova il suo volto proprio nel tedesco Hallstein, di cui ci ha parlato Fabio prima, e che appunto in un certo senso era proprio l'avversario più distante possibile anche dal punto di vista simbolico dalla visione di De Gaulle, che appunto voleva esattamente il contrario, cioè una commissione delle istituzioni sovranazionali forti, ovviamente al contrario di De Gaulle, che voleva un maggior potere degli stati nazionali e questa serie di sovrastrutture sovranazionali il più deboli possibile fondamentalmente. E quindi cosa succede? Succede che se da un lato il governo francese, proprio in virtù di questa visione dell'integrazione europea, si lamentava del ruolo troppo invasivo della Commissione, la Commissione aveva messo in essere un progetto ambizioso, ma insomma innovativo in realtà per molti versi, che sostanzialmente prevedeva di assegnare i proventi dei diritti doganali, se vi ricordate, no? ne abbiamo parlato prima, e dei prelievi agricoli al bilancio comunitario. Quindi in sostanza la comunità europea si sarebbe dotata di risorse proprie, sostituendo via via tutti i contributi derivanti dagli stati nazionali con appunto un budget gestito direttamente dalla comunità. Ma gestito da chi? Da un organo politico fondamentalmente, o almeno parte di quello gestito da un organo politico, che era il Parlamento europeo, che pian piano poteva esercitare un potere sempre più grande e, proprio in virtù appunto di questo cambio di risorse che si prospettava di fare, esercitare un certo controllo, insomma, aggiuntivo, anche sulle politiche poi che fino a quel momento erano appannaggio nazionale. Ci può sembrare forse una cosa da poco, magari un dettaglio burocratico, ma in realtà questo, oltre ad essere coerente con l'integrazione economica e funzionale, diciamo come passi verso l'integrazione politica, che era un po' il percorso che si era sempre in qualche modo pian piano andato a formare, in realtà però cozzava tremendamente con quella visione nazionalista di quegli anni del governo francese, che voleva, insomma, le venisse riconosciuto un ruolo politico di primo piano e che ovviamente non intendeva in alcun modo piegarsi dal suo punto di vista a una sempre maggior diciamo presa di potere politico di un Parlamento europeo e quindi di persone esterne allo Stato nazionale francese. Aggiungiamoci inoltre che nella proposta il Consiglio poteva votare a maggioranza qualificata, non più diciamo all'unanimità dei sei, capite bene perché la cosa non poteva essere accettabile per un personaggio che abbiamo visto, insomma, essere quello di De Gaulle. Che succede? Succede quindi che arriva e si apre una crisi, che appunto la Commissione è già stata, diciamo, bersaglio di proposte di riforma francesi, come abbiamo visto, ma le cose, insomma, precipitarono velocemente quando il governo francese in sostanza si inventa un escamotage per boicottare i lavori della Commissione, cioè lasciare appunto la sedia vuota, da qui il nome, la crisi della sedia vuota, al Consiglio, che in sostanza significa nel concreto ritirare la rappresentanza francese e di fatto bloccare tutti i lavori, vista appunto la richiesta dell'unanimità. Ebbene, quella sedia restò vuota per 6 mesi, quindi insomma non un tempo proprio indifferente, mesi nei quali De Gaulle comunque propose di ridurre i poteri della Commissione, di cambiare il voto a maggioranza, ma insomma non si riuscì alla fine a raggiungere questo accordo politico senza andare incontro a una eventuale, insomma, modifica dei trattati. Fu un vero e proprio braccio di ferro con la Francia da una parte e l'idea federalista d'Europa dall'altra. Alla fine, questo purtroppo per fortuna lo lascio decidere a chi ci ascolta, vinse l'influenza francese, con quello che poi si chiamò il compromesso di Lussemburgo, che ritardava in sostanza l'autofinanziamento della PAC e il potere del Parlamento europeo sul controllo del bilancio, ma forse più importante proprio in questo contesto di compromesso del 1966, che trova le sue origini uno strumento che è salito alla ribalta, no, dell'attenzione della nostra Europa odierna, cioè il diritto di veto, applicato ancora oggi quando una decisione collettiva arriva a minacciare gli interessi nazionali. Erano istituzioni diverse, ovviamente, qui parliamo della CE e non dell'UE, ma indubbiamente, insomma, il processo di costruzione di un'Europa sovranazionale e federale inizia a scricchiolare, a lasciare il passo a una concezione intergovernativa della comunità europea in cui gli stati mantenevano ampissimi poteri, fondamentalmente. Si è vero infatti che questa risoluzione della crisi della sedia vuota ha assicurato che le altre sei sedie rimanessero piene, per usare un'espressione usata dall'onorevole Carlo Casini del Partito Popolare Europeo, è altrettanto vero che ha minato alla base il sogno federalista, ridimensionando il potere della Commissione e piegando, insomma, l'Unione a quelle logiche dei continui compromessi nazionali, spesso a ribasso, di cui purtroppo, insomma, vediamo gli effetti ancora oggi. A fare le spese fu proprio il grande sconfitto europeista e funzionalista di Walter Hallstein, che nel settembre del 67, alla scadenza del suo secondo mandato, si dimette dal ruolo di presidente della Commissione europea. Allo stesso Hallstein dirà che le sue dimissioni saranno il prezzo da pagare a De Gaulle per l'unità europea, a rimarcare proprio sia, insomma, il rapporto tra questi due personaggi, ma anche l'importanza storica di questa vera e propria battaglia diplomatica e ovviamente, insomma, del suo esito che ancora oggi ci portiamo dietro in qualche modo. Va bene. Allora, direi che, insomma, più o meno questi episodi siamo riusciti a ripercorrere e speriamo, insomma, a darvi un'idea, ricostruire un po' quello che è successo, quello che è accaduto. Chiaramente, insomma, ci sono molti più dettagli e le cose sono più complicate. Speriamo di avervi dato una panoramica utile. Come al solito, vi diamo un po' di fonti dalle quali potete andare ad attingere, letture e video che potete andare a vedere per capire un pochino meglio gli episodi e magari se vi interessa approfondirli. Ovviamente se vogliamo, il manuale, no? Il testo principe, diciamo, che utilizziamo molto spesso anche in queste puntate, non possiamo non ricordarlo di nuovo, Storia dell'integrazione europea di Dino Livi, lì trovate veramente, insomma, di tutto e di più, anche molto più in profondità, tra i quali, insomma, alcuni degli episodi che abbiamo citato ancora oggi. Poi io vi consiglio un brevissimo video, veramente sono 4-5 minuti, se non sbaglio, che trovate sul sito dell'Europarlamento, che si chiama proprio Storia della sedia vuota. Poi vi lascio il link magari nel gruppo Telegram o in descrizione, insomma, dell'episodio, che vi racconta molto brevemente questa storia, diciamo, della sedia vuota, più o meno come vi ho accennato io, anche, insomma, dalle testimonianze di alcune persone che comunque lavoravano ed erano presenti lì. È molto interessante, secondo me, rendersi conto anche di come poi veniva effettivamente vissuto quel momento. È un video in un po' in tedesco, un po' in francese, ovviamente siamo sul sito dell'Europarlamento, ma è sottotitolato in italiano, quindi, insomma, si può tranquillamente capire molto bene.
Vedi che io aggiungerei anche un documento abbastanza particolare che magari poi possiamo inserire. È un volantino, diciamo, è un comunicato stampa che venne diramato il 30 maggio del 67 dal Movimento Federalista Europeo. Io ho conosciuto un federalista europeo che si chiama Sergio Pistone, che vive a Torino ed è un militante attivo del Movimento Federalista Europeo, che una volta mi ha raccontato che nel 67 i federalisti erano esausti, erano distrutti. De Gaulle aveva messo il veto due volte all'ingresso del Regno Unito all'interno della Comunità Europea, aveva creato la crisi della sedia vuota e soprattutto la cosa che non sopportava il Movimento Federalista Europeo era il fatto che il Parlamento Europeo non fosse eletto a suffragio universale. Ecco, sappiamo che negli anni successivi questa battaglia fu vinta, infatti noi adesso votiamo per i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo. Ecco, una volta De Gaulle venne in visita in Italia e Sergio Pistone, militante del Movimento Federalista Europeo, andò di corsa verso De Gaulle con una lettera, chiedendogli appunto maggiore impegno nell'integrazione europea, e venne arrestato. Venne arrestato perché gli fu trovata anche nella borsa un fumogeno e quindi pensarono che fosse un pericoloso terrorista che stava attaccando appunto il presidente francese, e questo volantino del Movimento Federalista Europeo ne richiedeva il rilascio. Quindi è una curiosità che non tutti sanno, ma che ho voluto aggiungere.
È interessante, sì, assolutamente.
Allora, io invece ho tre articoli da proporvi. Il primo si chiama Charles de Gaulle and his Europe of Nations, Theory and Practice, è scritto da Adrian Waters, e potete trovarlo sul sito del Institute of Greater Europe. Poi c'è sul sito myeurope.org sempre un articolo che si chiama... è l'articolo su Charles de Gaulle, molto semplicemente, non ha un vero e proprio titolo. Invece poi c'è un altro articolo che ho trovato su un sito che si chiama EU Politics, credo. Charles de Gaulle, The Impact of One Historical Figure and His Opposition Towards Supranationalism on the Process of European Integration, di Christos Limbouris, che suppongo sia greco, immagino. Così. E scusate per il mio inglese terribile, però purtroppo, insomma, questo mi è stato di questo sono stato dotato. E chiudo qui.
Va bene, ti perdoneremo. Va bene, allora direi che, insomma, questo episodio finisce qui. Ci diamo appuntamento, insomma, al prossimo con la storia dell'Unione, ma insomma in generale con gli episodi di Bar Storia. Io ringrazio Fabio e ringrazio Andrea per essere stati con noi come sempre in ogni episodio della Storia dell'Unione. Ci fa sempre molto piacere, insomma, chiacchierare con loro. Grazie mille, ragazzi.
Grazie a voi.
E insomma, rimandandovi a tutte quante le nostre pagine dove potete trovarci, iniziative che ormai, insomma, spero anche conosciate, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.